Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle sintonizzati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio, la radio che porta l'Immacolata in ogni cuore, ben ritrovati in nostra compagnia e benvenuti in questa nuova rubrica della Radio Buon Consiglio. Un sacerdote risponde. Perché la Radio Buon Consiglio ha voluto dare inizio a questa rubrica? Innanzitutto perché spesso e volentieri qui in regia ci giungono vostre domande o richieste di approfondimenti. In secondo luogo, abbiamo pensato questa rubrica perché molti di voi ci hanno fatto presente la difficoltà nel trovare sacerdoti, innanzitutto che guidino le anime in sicurezza, ecco, nella via tracciata da Gesù Cristo, nella via della sua dottrina, nella via del perenne magistero della Chiesa, e anche sacerdoti disponibili. Molti, molti infatti ci hanno detto che magari il proprio parroco è spesso impegnato, eccetera, quindi non hanno tempo di mettersi lì a capire i nostri dubbi, le nostre perplessità e a chiarirle. Quindi, prima di passare la parola al sacerdote che risponderà alla domanda di quest'oggi, voglio ricordare a tutti voi che se avete domande, richieste di approfondimento di qualche particolare argomento in materia di fede, di morale, di dottrina, eccetera, potete o chiamare qui in regia o mandare un messaggio WhatsApp. Il numero è sempre lo stesso: 0825 444 391. E poi le domande che riterremo più interessanti le rivolgeremo al padre. Oppure potete anche mandarci un'email all'indirizzo rbuonconsiglio@gmail.com. Quindi potete anche chiederci di restare nell'anonimato, che il vostro nome non verrà detto in trasmissione. E potete anche mandarci i vocali e poi noi faremo proprio ascoltare il vocale in diretta e poi il padre risponderà alle vostre domande o alle vostre richieste di approfondimento, ai vostri dubbi. Bene, diamo inizio allora alla nostra puntata, entriamo nel vivo della trasmissione e iniziamo col porre la domanda al padre. Una domanda che è arrivata qui in regia e che è sorta durante una nostra trasmissione in cui i nostri collaboratori dicevano che durante le apparizioni di Fatima, quando Lucia ha chiesto alla Madonna dove si trovavano alcune anime di persone che lei aveva conosciuto, la Madonna, a riguardo di una ragazza che era morta da poco, aveva risposto che sarebbe stata in purgatorio fino alla fine del mondo. I nostri collaboratori hanno aggiunto che diversi studiosi del fenomeno Fatima hanno affermato che probabilmente questa ragazza aveva fatto un aborto perché aveva subito una violenza e quindi per questa ragione si trovava in purgatorio fino alla fine del mondo. Al che una signora ha chiamato in regia e ha chiesto un chiarimento perché lei ha detto: "Io purtroppo anch'io da giovane ho fatto un aborto. Però adesso io me ne sono pentita, mi sono confessata e non passa giorno in cui io non piango per questo mio grave peccato della giovinezza. Voglio capire perché, nonostante tutto ciò, io sono condannata al purgatorio per tutta l'eternità." Gesù non ha forse detto ai discepoli: "A chi rimetterete i peccati verranno rimessi"? Perché allora io che mi sono confessata e ho ricevuto l'assoluzione del sacerdote devo poi andare in purgatorio? Quindi Gesù non perdona veramente i peccati? Bene, questa è la domanda, ovviamente non proprio testuale perché ci è stata detta al telefono, quindi l'abbiamo un po' sintetizzata, abbiamo cercato di esporla in modo fedele, ecco, a quanto ci è stato richiesto. Lascio la parola al sacerdote e ci ritroveremo poi la prossima settimana con un'altra domanda. Ave Maria.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, e bentrovati in questa nuova rubrica dedicata alle vostre domande. Come abbiamo appena ascoltato, la domanda che ci viene rivolta riguarda le pene del purgatorio. In particolare, questa domanda, come abbiamo ascoltato, è scaturita da un'affermazione che noi possiamo trovare nelle memorie di Lucia di Fatima riguardante una sua amica Amelia. Lucia, durante la prima apparizione del 13 maggio, chiese alla Madonna dove si trovava una sua amica, Amelia. E la Madonna rispose: resterà in purgatorio fino alla fine del mondo. Il motivo per cui questa ragazza sarebbe rimasta nel purgatorio fino alla fine del mondo non è scritto nelle memorie, ma, come è stato già detto, alcuni interpreti dei messaggi di Fatima hanno detto che Amelia, una ragazza morta a 18-20 anni, aveva subito una violenza, ma non aveva reagito allo stesso modo in cui invece aveva reagito Maria Goretti al tentativo di violenza. Poi altri invece suppongono che appunto ci sia stato, a causa di questa permanenza in purgatorio, un aborto. Ma quello che dobbiamo chiarire, e poter chiarire anche la domanda che ci è stata fatta, è questa: perché questa ragazza si trovava in purgatorio e sarebbe rimasta in purgatorio fino alla fine del mondo? Innanzitutto, questa ragazza è andata in purgatorio perché molto probabilmente ha avuto un pentimento per il peccato commesso. Anche se, come detto, questa ragazza ha provato a respingere la violenza, ma non lo ha fatto con decisione, anzi, ad un certo punto si è trovata ad acconsentire e quindi a commettere un peccato mortale. Poi l'altra questione è questa: il pentimento, ma dopo il pentimento e quindi un'eventuale confessione per il male commesso, noi riceviamo l'assoluzione. Quindi, attraverso l'assoluzione, ci viene rimessa la colpa, ma rimane una pena da scontare. Ecco, questo è quello che poi avviene in purgatorio, perché altrimenti, se non viene rimessa la colpa del peccato mortale, non ci aspetta il purgatorio, ma, ahimè, spetta all'anima l'inferno. Uno dei problemi poi che riscontriamo purtroppo nella società odierna è quella che non si spiega o non si spiegano abbastanza le verità ultime, cioè quello che avverrà dopo la morte, e in particolare i novissimi. Paradiso, purgatorio e inferno. Ma ora veniamo: quali peccati mandano più anime in purgatorio? Quindi qualsiasi peccato mortale o veniale e anche qualunque negligenza e infrazione alla volontà di Dio o ai doveri del proprio stato, se non c'è stata l'espiazione completa fatta sulla terra, manda l'anima in purgatorio. Poi, per rispondere alla domanda quali peccati mandano più anime in purgatorio, bisogna riferire le parole di San Giovanni Evangelista, il quale dice: la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. E la concupiscenza della carne purtroppo si trova al primo posto tra i peccati che mandano le anime in purgatorio o, peggio ancora, all'inferno. Però che cosa viene spesso, anche dopo aver fatto la confessione? Quindi, come abbiamo detto, ci sono queste due realtà, della colpa e della pena. Pur avendo ricevuto attraverso la confessione la remissione della colpa, e noi dobbiamo ricevere la remissione della colpa in una confessione fatta bene, e anche avendo il dolore per i peccati commessi, ecco, soprattutto è obbligatorio, ricordiamolo, confessare tutti i peccati mortali, ecco, nella specie e nel numero. Non bisogna essere troppo sbrigativi o superficiali in questo, ma bisogna essere il più possibile precisi. E questo è quanto ci viene comandato per quanto riguarda la confessione. Poi però, rimessa la colpa, ci rimane in sospeso la pena, perché dobbiamo fare la necessaria riparazione o espiazione dei peccati. E quindi quella pena non espiata sulla terra verrà espiata dopo la morte in purgatorio. E questo è quanto dice la dottrina perenne della Chiesa Cattolica. E questo possiamo trovarlo in particolare nel Catechismo della Chiesa Cattolica, nel quale troviamo le pene del peccato, al numero 1472. E così dice: per comprendere questa dottrina e questa pratica della Chiesa, bisogna tenere presente che il peccato ha una duplice conseguenza. Il peccato grave ci priva della comunione con Dio e perciò ci rende incapaci di conseguire la vita eterna, la cui privazione è chiamata la pena eterna del peccato. D'altra parte, continua il Catechismo, ogni peccato, anche veniale, provoca un attaccamento malsano alle creature, che ha bisogno di purificazione sia quaggiù sia dopo la morte, nello stato chiamato purgatorio. Tale purificazione libera dalla cosiddetta pena temporale del peccato. Ora, queste due pene non devono essere concepite come una specie di vendetta che Dio infligge dall'esterno, bensì come derivanti dalla natura stessa del peccato. Una conversione che procede da una fervente carità può arrivare alla totale purificazione del peccatore, così che non sussista più alcuna pena. Il perdono del peccato e la restaurazione della comunione con Dio comportano la remissione delle pene eterne del peccato. Rimangono tuttavia le pene temporali del peccato. Ecco, quindi è questo il punto che noi adesso andiamo a toccare. La ragazza, quindi, che si era pentita del proprio peccato e per questo non aveva meritato l'inferno, ma aveva meritato la salvezza, tuttavia, non avendo potuto scontare sulla terra tutte le pene derivanti dal peccato, ecco allora che si rende necessaria la purificazione nel purgatorio. E così ancora continua il Catechismo. Il cristiano deve sforzarsi sopportando pazientemente le sofferenze e le prove di ogni genere, e venuto il giorno, affrontando serenamente la morte, di accettare come una grazia queste pene temporali del peccato. Deve impegnarsi attraverso le opere di misericordia e di carità, come pure mediante la preghiera e le varie pratiche di penitenza, a spogliarsi completamente dell'uomo vecchio e a rivestire l'uomo nuovo. Quindi, rispondendo anche alla domanda della signora che ha fatto, si può arrivare alla conclusione che, chiaramente, se c'è stata la confessione, e quindi una confessione fatta bene, viene rimessa la colpa, e quindi non c'è più, non si merita più l'inferno per quella colpa. Tuttavia c'è ancora una pena da scontare. La pena perché non è soltanto quella che il sacerdote ci dà durante la confessione. Quella è una parte della pena, ma poi dobbiamo offrire altri sacrifici in riparazione di queste colpe, delle colpe anche che noi commettiamo ogni giorno. Ecco, per questo, come dicevo, è stato necessario poi per quella ragazza continuare la sua purificazione, che non aveva terminato sulla terra, ecco, continuarla dopo nell'altra vita, nella vita eterna in purgatorio, a meno fin tanto che non avesse espiato tutte le sue colpe e quindi dopo questa purificazione potesse entrare in paradiso. L'altro modo poi che le anime del purgatorio hanno per poter entrare in paradiso, oltre alle pene che dovranno scontare in purgatorio, ci sono anche i suffragi che le anime ancora in vita possono fare per loro. Ma adesso andiamo a vedere un attimo anche che cos'è il purgatorio, dove si parla di purgatorio, perché a volte c'è anche questo problema. Alcuni ritengono che il purgatorio è un'invenzione della Chiesa. Allora, tra questi, tra coloro che negano l'esistenza del purgatorio, noi troviamo Zwingli e Calvino, che sono due fondatori di altrettanti gruppi protestanti. Essi negano il purgatorio dicendo che la purificazione viene data solo dal sangue di Cristo. Poi invece altri protestanti moderni ammettono uno stato intermedio per le anime, ma dicono che da se stesse possono soddisfare e meritare, cosa invece che non è possibile. Una volta che un'anima è andata in purgatorio, lì non può più meritare nulla per sé. Il tempo dei meriti e quindi della purificazione, il Signore ce lo dà su questa terra, prima della morte. Dopo la morte non possiamo più meritare per noi stessi, anche se le anime del purgatorio possono intercedere per noi sulla terra, e questo grazie alla comunione dei santi. Ma le anime del purgatorio non possono più meritare per se stesse. Quindi esiste il purgatorio dove le anime vengono purificate e dove possono essere aiutate dai suffragi dei fedeli. Questa è una proposizione di fede ed è stato dichiarato sin da Innocenzo IV. Poi successivamente dal Concilio di Lione, da Benedetto XII e dal Concilio di Firenze. Poi il Concilio di Trento, richiamandosi alla Scrittura e ai padri della Chiesa, riassume definendo che c'è il purgatorio e le anime ivi detenute sono aiutate dai suffragi dei fedeli e principalmente con l'accettevole sacrificio dell'altare. Allora, che cos'è quindi il purgatorio? È un luogo, o meglio, uno stato in cui le anime, in grazia di Dio, perché appunto sono state liberate dai peccati mortali, grazie alla confessione e anche ad atti di contrizione, Ecco, queste anime, in grazia di Dio, ricevono la purificazione delle macchie rimaste in loro al momento della morte. Un'anima libera dal peccato mortale non può essere condannata all'inferno. Però, e questo ce lo fa comprendere anche la ragione, se non è perfettamente pura, e quindi se non ha purificato, se non si è purificata su questa terra in modo conveniente, non è degna di essere ammessa alla partecipazione della visione di Dio nella gloria. Dunque, è misericordia di Dio che vi possa essere questo stato di purificazione. Poi ancora, le macchie da cui le anime vengono purificate sono di tre specie. Abbiamo i peccati veniali, non ancora rimessi. Ricordiamo che non c'è un obbligo, per la confessione dei peccati veniali, ma sicuramente è un bene confessare i peccati veniali. Perché innanzitutto riceviamo la remissione della colpa e poi possiamo ricevere una penitenza per espiare almeno in parte questa colpa, questa pena. Poi la confessione chiaramente ci dà sempre una grazia e quindi è bene confessarsi anche spesso, non far passare troppo tempo tra una confessione e l'altra. In genere i santi consigliano di confessarsi una volta alla settimana, massimo uno può aspettare 15 giorni. Perché? Perché abbiamo sempre dei peccati veniali da confessare. E quindi, anche se non è un peccato mortale, il peccato veniale appesantisce la nostra anima, ci allontana da questa comunione con Dio, affievolisce il nostro amore verso Dio, cose invece che la confessione ripristina. Quindi, attraverso la confessione, noi poi abbiamo questa purificazione e quindi anche il nostro amore verso Dio è maggiore. Quindi San Tommaso dice che nell'istante della morte, con un atto di amore o contrizione, si può anche avere cancellata la colpa dei peccati veniali. Però, appunto, resta sempre la pena per il purgatorio. Poi, le macchie che devono essere purificate sono anche tutti quegli abiti cattivi, cioè quelle abitudini cattive che noi abbiamo. Infine, la pena temporale dovuta per i peccati mortali rimessi in quanto alla colpa. Ecco, e quindi chiaramente, come abbiamo detto, la confessione ci libera dai peccati mortali. Poi, per quanto riguarda sempre l'esistenza del purgatorio, noi abbiamo anche delle prove che ci vengono dalla Sacra Scrittura. Ed una di queste si trova nel secondo libro dei Maccabei, in cui si dice: i giudei pregarono per i loro caduti, sul cui corpo erano stati trovati oggetti consacrati agli idoli, perché fossero perdonati i loro peccati. Poi mandarono a Gerusalemme 2000 dramme d'argento perché fosse offerto un sacrificio. Essi erano dunque convinti di poter liberare i defunti dai loro peccati mediante preghiere e i sacrifici. Inoltre, quello che ci viene detto nella Sacra Scrittura è che Giuda aveva lo sguardo alla magnifica ricompensa che attende coloro che con sensi di pietà si addormentano. Santo e pio pensiero. Perciò per i defunti fece offrire un sacrificio espiatorio perché fossero assolti dal peccato. E questa è la prima prova. Quindi vediamo già che nell'Antico Testamento il popolo giudaico pregava per i defunti affinché fossero liberati dalle pene che avevano accumulato sulla terra a causa dei loro peccati. Poi invece un altro testo è quello di Matteo, che ci riporta le parole del Signore. E dice così: a chi avrà parlato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato, né in questo mondo né nel futuro. Quindi si ammette la possibilità che altri peccati siano rimessi, non soltanto in questo mondo, ma anche nell'altro. Quindi Gesù dice che soltanto il peccato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato. E quindi ammette la possibilità che altri peccati possano essere perdonati, sia in questo mondo, sia in quello futuro, cioè nell'altra vita. Per questo Gregorio Magno osserva: la frase lascia intendere che certe colpe possono essere rimesse in questo mondo, certe altre invece nell'altro mondo. Ecco, questi sono, diciamo, due passi della Sacra Scrittura che ci attestano che c'è un'altra vita e che in quest'altra vita si passerà per una purificazione, se non sarà stata fatta, diciamo, in questa vita. Poi anche la tradizione, quindi i padri della Chiesa, San Cipriano, insegna che i penitenti che muoiono dopo essersi riconciliati con la Chiesa devono eventualmente completare la soddisfazione nell'aldilà, mentre il martirio rappresenta una soddisfazione completa. Poi Agostino invece distingue le pene temporali che si devono espiare in questa vita ed altre che si devono espiare dopo la morte. Egli parla spesso di fuoco purificatore e parla anche dei suffragi, quindi della dottrina sui suffragi, i quali giovano a coloro che, rinati in Cristo, non sono vissuti così bene da non averne più bisogno dopo la morte, ma neppure così male da non poterne usufruire, quindi ad anime che sono di mezzo tra i beati e i dannati. Ora, in quest'ultima parte, vedremo in che cosa consiste la natura delle pene del purgatorio. Nelle pene, nelle sofferenze del purgatorio si distingue, come in quelle dell'inferno, una pena del danno e una pena del senso. La pena del danno consiste nella privazione temporanea della visione beatifica di Dio, privazione che è tuttavia congiunta con la certezza della beatitudine definitiva. Poi, quelli che sono in purgatorio sanno di essere figli ed amici di Dio e tendono alla più intima unione con Lui. Perciò sentono con maggior dolore la separazione temporanea. Poi, alla pena del danno si aggiunge anche, secondo la comune dottrina dei teologi, una pena del senso. Ecco, i padri latini, gli scolastici e molti teologi dell'epoca moderna, riferendosi alla prima lettera ai Corinti di San Paolo, ammettono un fuoco fisico come mezzo esterno di purificazione. Le dichiarazioni che noi abbiamo, diciamo, nei concili, parlano di pene purificatrici, anche se non è specificato che si tratti di un fuoco purificatore. Tuttavia, ecco, questo a volte lo sappiamo da parte dei santi che hanno avuto delle visioni del purgatorio, quindi delle anime che si trovavano in purgatorio e che soffrivano queste pene. Tuttavia, è un dato di fatto che ci sono la pena del danno e la pena del senso. Altro dato che dobbiamo tenere presente è questo, che l'anima che si trova in purgatorio in qualche modo vive questa purificazione come un atto di giustizia di Dio. Cioè l'anima che va in purgatorio è consapevole che merita quella purificazione perché è consapevole di non essere degna di accedere presso Dio, di vedere Dio faccia a faccia. E quindi vive questa purificazione appunto come un atto di giustizia somma da parte di Dio. Giustizia intesa non come giudice, chiaramente Dio è anche giudice, ma come giusto. È giusto che l'anima si purifichi per poter essere ammessa alla presenza di Dio. L'anima che ancora non ha scontato tutte le pene, ecco, non merita di trovarsi dinanzi a Dio. E questo l'anima lo percepisce, lo comprende. Cosa che purtroppo invece su questa terra non riusciamo a comprendere. Perché non riusciamo a comprendere la gravità del peccato. Spesso non riusciamo a comprendere la gravità del peccato veniale e quindi neanche la gravità del peccato mortale. Ecco, ogni peccato è un'offesa a Dio, anche se si tratta di un peccato veniale, perché è una mancanza di obbedienza alla legge di Dio, il quale ci chiama in modo universale, quindi chiama tutti e non soltanto alcuni, alla santificazione. Dio vuole che ognuno di noi si faccia santo e sia santo. E per fare questo Dio ci ha dato tutti i mezzi della grazia, quindi i sacramenti. Sta a noi utilizzare bene questi sacramenti, farli fruttificare, quindi far fruttificare in noi la grazia di Dio. E quindi non essere uditori soltanto della parola di Dio, ma essere anche operatori, cioè mettere in pratica ciò che abbiamo ascoltato dalla bocca di Dio. Quindi chi mette in pratica la parola di Dio sarà beato e la beatitudine corrisponde alla nostra santificazione. E quindi santificazione significa paradiso. Bene, terminiamo qua con questa nostra breve esposizione sul purgatorio e sulle pene, ecco, dovute alla purificazione dei nostri peccati, e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ave Maria.